La rivista.
Oggi sfogliamo con piacere il numero di Focus, un numero sulla copertina del quale campeggia il volto dell'imperatore Adriano, e lo facciamo con Federica Ceccherini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ho detto affrontiamo perché il piglio dell'imperatore Adriano in effetti inquieta un po' così dalla copertina di Focus. È un personaggio che da sempre affascina gli storici ma anche gli artisti. Il romanzo Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar è lì a ricordarlo. E qui viene affrontato con un dossier interessante e veramente sfaccettato in tutti i dettagli. Ma prima di approfondire un aspetto dell'imperatore Adriano, Federica Ceccherini, perché questa scelta?
Allora, sì, dunque, proprio come dicevi tu, è una figura, un imperatore molto affascinante che ha in qualche modo ha un po' molto conosciuto grazie proprio al romanzo Memorie di Adriano della Yourcenar, che uscì nel 1951 e che lei oltretutto, insomma, parliamo anche di questo, nel senso che poi alla fine del nostro dossier dedichiamo un articolo proprio alla genesi di questo romanzo, che non fu tutt'altro che facile, insomma. Però lei stessa non si aspettava un successo così grande come poi è stato effettivamente quello di questo romanzo, perché è un romanzo molto interessante, molto introspettivo. Parla di un uomo alla fine della sua vita che ripensa un po' a tutto quello che è stato il suo passato, a tutto quello che ha fatto, e ha dato modo, non solo, cioè non ha fatto un romanzo interessante dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista storico, ed è quello che noi siamo andati un po' ad analizzare, perché Adriano era così. È una figura così positiva tra i tanti imperatori che ci sono stati, e in particolare ci sono diversi aspetti che abbiamo affrontato, ma in particolare diciamo che oggi volevo soffermarmi sull'aspetto, un aspetto importante, che è stato quello di essere soprattutto un governante che viaggiava nel suo impero. Che a noi magari adesso può sembrare una cosa normale, perché i nostri governanti, i nostri presidenti viaggiano e vanno in giro per il mondo, ma all'epoca non era così, non era proprio così, nel senso che comunque diciamo che gli imperatori o stavano a Roma oppure andavano a fare delle guerre. E lui invece comunque cominciò a viaggiare in maniera un po' diversa, cioè lui non stava mai fermo e se ne andava in giro per il suo impero, che tra l'altro era veramente molto grande, e andava dall'Africa fino alla Scozia, e quindi potete immaginare era enorme, e lui viaggiava con i mezzi dell'epoca. E quindi in ogni posto dove andava lui voleva comunque conoscere il posto dove era, voleva conoscere il suo impero, e questo fu una cosa che lo rese anche molto popolare, perché immaginate, l'impero romano la maggior parte della popolazione non li aveva neanche mai visti, gli imperatori romani, quindi erano dei governanti lontanissimi che quando li vedevano o comunque vedevano le truppe era perché c'era qualche guerra, qualche ribellione in corso. E lui quindi fece questo, riuscì a rendere l'impero più, da un certo punto di vista, più piccolo, perché lui diceva, lui pensava che il centro dell'impero non dovesse essere Roma, ma dovesse essere proprio l'imperatore, per cui lui andava anche nelle parti più remote dell'impero. E non solo, fece costruire anche diversi, dove andava fece costruire anche diversi edifici, fece costruire monumenti, ovviamente fondò delle città in suo onore, ovviamente, e fece facendosi sentire in qualche modo. Però certo, diciamo che era sempre un uomo, era sempre un imperatore romano e quindi quello che non è che si deve immaginare un viaggiatore che andava insomma così proprio era pacifico, però era sempre un imperatore romano e quindi diciamo il suo intento oltre a quello di avvicinare il resto dell'impero a Roma e all'imperatore era anche quello di controllare, quindi di controllare perché comunque diciamo che questo grande impero che era già stato comunque conquistato dai suoi predecessori, in particolare da Traiano che era il suo predecessore e che era stato molto un imperatore molto insomma un grande conquistatore, lui il suo scopo era quello di consolidare perché sapeva che comunque con un impero così vasto era anche difficile mantenerlo e quindi consolidò diciamo, le frontiere del suo impero e costruì poi varie cose, tra cui appunto il famoso Vallo di Adriano in Bretagna, e però riusciva anche a stare con i suoi soldati perché comunque lui viaggiava e non è che andava, diciamo, nella suite, ma stava con le sue truppe, quindi mangiava con loro, dormiva con loro e faceva la vita perché lui comunque ovviamente era anche lui un ex militare che aveva comunque combattuto. E diciamo, la sua terra d'elezione era comunque la Grecia, infatti lui veniva un po' in maniera un po' dispregiativa chiamato il Grechetto perché amava molto la Grecia e il mondo ellenico e quindi fece di tutto per integrare nel suo impero la cultura ellenica proprio perché era un grande amante di questa cultura.
Aveva in sé, sì, questo fascino per la vita militare che ricordava questa capacità di stare con i soldati, ma anche poi una grande attenzione al lato culturale, anche come letterato. Luci e ombre nella carriera di Adriano. E abbiamo detto del riferimento letterario Marguerite Yourcenar, e c'è un altro articolo che parla di un uomo che è stato anche poi oggetto di un capolavoro letterario. Parlo di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, detto anche Lorenzino, Lorenzaccio, che uccise il suo cugino, il duca di Firenze Alessandro de' Medici, e poi diventò anche protagonista di un'opera teatrale di Alfred de Musset, Lorenzaccio, appunto, che è una delle opere maggiori della letteratura francese. Ma al di là di questo, nel vostro articolo vi chiedete anche le cause, le ragioni di questo suo gesto, di questo omicidio che era misterioso all'epoca e resta misterioso oggi.
Sì, abbiamo affrontato appunto in questo che si chiama giallo storico, che è una rubrica nella quale inseriamo magari appunto dei gialli, soprattutto, anzi no, solo gialli irrisolti della storia. E abbiamo affrontato questa storia di appunto di Lorenzino, Lorenzaccio, come poi è stato appunto chiamato nell'opera. Che era un parente alla lontana del duca Alessandro de' Medici, che all'epoca era, stiamo parlando del 1500, dunque lui sale, lui prende il potere grazie all'imperatore Carlo V nel 1532 e il duca Alessandro de' Medici diventa signore di Firenze. Ma il clima a Firenze non era dei più semplici perché era un periodo in cui c'era questo passaggio da, insomma, da una situazione diciamo di repubblica alla signoria, quindi comunque i repubblicani erano in grande fermento, però si pensa che comunque nonostante Lorenzino uccise, allora lo uccise in una notte tra il 5 e il 6 gennaio del 1537 diciamo, in una maniera abbastanza appunto teatrale anche perché in una notte quando lui stava andando a dormire Alessandro de' Medici, era la notte dell'Epifania, stava andando a dormire e E stava aspettando che arrivasse questa nobildonna maritata con cui aveva una relazione, e invece arrivò Lorenzino con un sicario che ha un nome impronunciabile, che si chiamava, era detto in realtà, Coronconcolo, che comunque lo uccisero dopo una breve colluttazione, insomma, sul letto, lo uccisero, gli tagliarono la gola. Allora, Alessandro de' Medici non è mai stato molto amato, e quindi praticamente questa uccisione fu considerata quasi una liberazione per i repubblicani, e quindi lui è passato un po' alla storia quasi come un nuovo Bruto che difende il popolo dal dittatore, insomma, dal signore.
Sì, lui stesso nei suoi scritti
Esatto.
si definì come tale. E Federica Ceccherini, siamo in conclusione, ma volevo lasciare proprio un po' di spazio, una manciata di secondi, anche per annunciare proprio brevemente i contenuti del nuovo numero che sta per arrivare in edicola.
Sì, allora il nuovo numero sarà in edicola lunedì 21, lunedì di Pasquetta, e questo numero che sta per uscire l'abbiamo dedicato all'80° anniversario della liberazione, quindi del 25 aprile, la liberazione, quindi dentro parleremo, c'è spazio per, insomma, la resistenza, la guerra partigiana. E molto molto altro che, insomma, interessante. Cioè, diciamo, dopo 80 anni abbiamo fatto un po' un punto della situazione su quello che sono stati poi quei terribili anni anche di guerra partigiana, e quindi poi appunto l'occupazione tedesca
E la liberazione, sì,
e quant'altro, e la liberazione,
dopo
sì.
80 anni è anche un tempo in cui si può cominciare a fare un bilancio con un certo distacco, quindi non perdetevi il
Certo,
prossimo numero di Focus
esatto.
Storia. Grazie Federica Ceccherini per averci
Grazie
illustrato i contenuti della rivista. Grazie e buona giornata.
a voi. Grazie a voi, buona giornata, grazie a tutti.